testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, volume 3, capitolo 165. L'elezione dei 12 ad apostoli. Vi è un'alba che imbianca i monti e sembra ammorbidire questa selvaggia costa in cui ha voce solo il torrentello che spuma nel fondo. Una voce che, ripercossa dai monti pieni di caverne, acquista un singolare rumore. Lì, nel posto dove hanno sostato i discepoli, non c'è che qualche cauto fruscio fra le fronde e le erbe, dei primi uccelli che si destano, degli ultimi animali notturni che si rintanano. Un gruppo di lepri o di conigli selvatici che sta rodendo un basso cespuglio di more fugge spaurito per il precipitare di un sasso. Poi tornano cauti, muovendo le orecchie per raccogliere ogni suono e, visto che tutto è pace, tornano al loro cespuglio. La guazza lava tutte le fronde, tutte le pietre e il bosco odora forte di musco, di mentucce e maggiorane. Un pettirosso scende fin sullo scrimolo di una caverna a cui fa da tetto uno scheggione sporgente e, muovendo il capino, ben ritto sulle zampine di seta, pronto a fuggire, guarda dentro, guarda per terra, mormora i suoi cip cip di interrogazione e di golosità per delle briciole di pane che sono al suolo, ma non si decide a scendere altro che quando si vede preceduto da un grosso merlo che avanza saltellando di sbieco, buffo nel suo fare da monello e nel suo profilo di vecchio notaio al quale mancano solo gli occhiali per essere compito. Allora scende anche il pettirosso e si mette in coda all'ardito messere che ogni tanto ficca il becco giallo nella terra umida in ricerche di archeologia cibareccia e poi va oltre dopo un chop o dopo un fischio breve proprio da monellaccio. Il pettirosso si ingozza delle mollichine e resta stupito quando vede che il merlo, penetrato sicuro nella caverna silenziosa, ne esce con una crosta di formaggio che sbatte e risbatte su una pietra per sminuzzarla, facendosene un lauto pasto. Poi torna dentro, sbircia e, non trovando più nulla, fa una bella fischiata di beffa e vola via per finire la cantata in cima ad un rovere che tuffa la sua vetta nell'azzurro mattutino. Anche il pettirosso vola via per un rumore che sente venire dall'interno della caverna e resta su un rametto sottile che spenzola nel vuoto. Gesù si avanza sul limitare e sbriciola del pane, chiamando piano piano gli uccellini con un fischio modulato che ben imita il cinguettio di molti piccoli pennuti. Poi si scosta e va più su, immobilizzandosi contro una parete rocciosa per non spaventare i suoi amici che presto scendono. Primo il pettirosso e poi molti altri di varie specie. L'immobilità di Gesù anche il suo sguardo. Io amo pensare così perché ho l'esperienza che le bestie, anche più diffidenti, si avvicinano a coloro che per istinto sentono non nemici ma protettori. Fanno sì che dopo poco, a pochi centimetri da Gesù, saltellano gli uccellini e il petirosso ormai sazio vola in alto del masso a cui è appoggiato Gesù e si aggrappa ad un esilissimo rametto di vitalba e si altalena sul capo di Gesù con una voglia di scendere sulla testa bionda o sulla spalla. Il pasto è finito. Il sole indora la cima del monte e poi i più alti rami della boscaglia, mentre a valle ancora tutto è nella luce pallida dell'alba. Gli uccellini volano, soddisfatti e sazi, al sole e cantano con tutte le loro piccole gole. Ed ora andiamo a svegliare questi altri miei figli, dice Gesù, e scende, perché la sua caverna è la più alta, entrando di volta in volta nelle grotte e chiamando a nome i 12 dormenti. Simone, Bartolomeo, Filippo, Giacomo, Andrea rispondono subito. Matteo, Pietro e Tommaso sono più tardi a rispondere e mentre Giuda Taddeo si fa incontro a Gesù non appena lo vede farsi sulla soglia, già pronto e ben desto, l'altro cugino e con lui l'Iscariota e Giovanni dormono sodo, tanto che Gesù deve scuoterli sul loro letto di foglie perché si destino. Giovanni, ultimo chiamato, dorme così profondamente che non si raccapezza di chi lo chiama e nelle nebbie del sonno per metà interrotto dice fra le labbra: «Sì, mamma, vengo subito». Ma poi si gira di là. Gesù sorride, si siede sul silvestre pagliericcio di fogliame raccolto nel bosco. Si china e bacia sulla guancia il suo Giovanni, che apre gli occhi e resta di stucco nel vedere lì Gesù. Si siede di scatto e dice: «Hai bisogno di me? Eccomi!» «No, ti ho svegliato come tutti, ma tu mi hai creduto tua mamma e allora ti ho baciato per fare quello che fanno le mamme». Giovanni, seminudo nella sottoveste, perché si è messo il vestito e il mantello come coperta, si attacca al collo di Gesù e ci si rifugia col capo fra la spalla e la guancia, dicendo: «Oh, sei ben più della mamma tu. Lei l'ho lasciata per te, ma tu non ti lascerei per essa. Lei mi ha partorito alla terra, ma tu mi partorisci al cielo. Oh, lo so. Che sai di più degli altri?» «Quello che mi ha detto il Signore in questo speco. Vedi, io non sono mai venuto da te e penso che i compagni abbiano detto che ciò era indifferenza e superbia, ma di ciò che pensano non mi importa. So che tu sai la verità. Io non venivo da Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato, ma ciò che tu sei in seno del fuoco, che è l'amore eterno della Trinità Santissima, la sua natura, la sua essenza. La sua vera essenza. Oh, che non so dire, tutto quanto ho pure capito in questa tetra grotta oscura che mi è divenuta così piena di luci. Questa fredda caverna in cui sono stato arso da un fuoco senza aspetto, ma che mi è sceso nel profondo e lo ha acceso di un dolce martirio. Questo antro senza voce, ma che mi ha cantato delle verità celesti. Ma ciò che tu sei, seconda persona dell'ineffabile mistero che è Dio, e che io penetro perché Dio a sé mi ha aspirato. Io l'ho avuto sempre con me. E tutti i miei desideri, tutti i miei pianti, tutte le mie domande le ho versate sul tuo seno divino, Verbo di Dio. Né ci fu mai parola tra le tante che da te ho udite, vasta così come quella che mi dicesti qui. Tu, Dio figlio, tu, Dio come il Padre, tu, Dio come lo Spirito Santo, tu che sei il perno della triade. Oh, forse bestemmio, ma così mi pare, perché se tu non fossi amore del Padre e amore al Padre, ecco che mancherebbe l'amore, il divino amore, e la divinità più non sarebbe trina, e mancherebbe ad essa il più confacente attributo di Dio, il suo amore. Oh, ho tanto qui, ma è come dell'acqua che gorgoglia contro una chiusa e non può uscire. Mi sembra di morirne, tanto è violento e sublime il tumulto che mi è sceso in cuore da quando ti ho capito. Ma per nulla al mondo vorrei esserne liberato. Fammi morire di questo amore, mio dolce Dio. Giovanni sorride e piange, affannato, acceso dal suo amore, abbandonato sul petto di Gesù, come se la fiamma lo spossasse. E Gesù se lo carezza, ardendo di amore a sua volta. Giovanni si riprende sotto un'onda di umiltà che lo fa supplicare. Non dire agli altri quanto io ti ho detto. Certo, essi pure hanno saputo vivere di Dio come io vissi in questi giorni, ma lascia sul mio segreto la pietra del silenzio. Sta sicuro, Giovanni, nessuno saprà le tue nozze con l'amore. Vestiti, vieni, dobbiamo partire. Gesù esce sul sentiero, dove già sono gli altri. I volti hanno un aspetto più venerabile, più raccolto. Gli anziani sembrano patriarchi. I giovani hanno un che di maturo, di dignitoso, che prima la gioventù nascondeva. L'Iscariota guarda Gesù con un timido sorriso sul volto segnato di pianto. Gesù lo carezza nel passare. Pietro non parla ed è così strano in lui che stupisce più di ogni altro mutamento. Guarda attentamente Gesù, ma con una dignità nuova che pare fargli più spaziosa la fronte un poco stempiata e più severo l'occhio. Fino allora tutto un brillio d'arguzie. Gesù se lo chiama vicino e se lo tiene vicino in attesa di Giovanni, che finalmente esce col volto non so se dire più pallido o più rosso, ma certo acceso da una fiamma che non muta il colore, ma pure è palese. Tutti lo guardano. Vieni qui, Giovanni, presso a me. E anche tu, Andrea, tu, Giacomo di Zebedeo, poi tu, Simone, e tu, Bartolomeo, Filippo, e voi, fratelli miei, e Matteo, Giuda di Simone, qui, di fronte a me. Tommaso, vieni qui. Sedete. Vi devo parlare. Si siedono quieti come bambini, tutti un poco assorti nel loro mondo interiore, eppure attenti a Gesù come non furono mai. Sapete che vi ho fatto? Tutti lo sapete. L'anima lo ha detto alla ragione, ma l'anima, che in questi giorni fu regina, ha insegnato alla ragione due grandi virtù, l'umiltà e il silenzio, figlio dell'umiltà e della prudenza, le quali sono le figlie della carità. Solo 8 giorni sono, sareste venuti a proclamare come bravi bambini che vogliono stupire e superare il rivale, le vostre bravure, le vostre nuove cognizioni. Ora tacete. Vi siete mutati da bambini in adolescenti e già sapete che questa proclamazione potrebbe mortificare il compagno, forse meno beneficato da Dio, e non parlate. Siete inoltre come fanciulle non più impuberi. È nato in voi il santo pudore sulla metamorfosi che vi ha rivelato il mistero nuziale delle anime con Dio. Queste caverne il primo giorno vi parvero fredde, ostili, repellenti. Ora le guardate come profumate e luminose camere nuziali. In esse avete conosciuto Dio. Prima sapevate di Lui, ma non lo conoscevate nell'intimità che fa di due uno. Tra voi sono uomini che da anni sono sposati, altri che non ebbero che fallaci rapporti con donne, alcuni che per cause diverse sono casti. Ma i casti sanno ora cosa è l'amore perfetto, così come lo sanno gli sposati. Anzi, posso dire che nessuno come l'ignaro di ogni carnale appetito sa cosa è l'amore perfetto, perché Dio si rivela ai vergini in tutta la sua pienezza e per sua delizia di darsi a chi è puro, ritrovando parte di sé, purissimo, nella creatura monda di lussuria, e per compensarla di quanto essa si nega per amore di Lui. In verità vi dico che per l'amore che ho per voi e per la sapienza che posseggo, se non avessi il dovere di compiere l'opera del Padre, io vorrei tenervi qui e stare con voi, isolati. Certo che così farei di voi e sollecitamente dei grandi santi, senza più smarrimenti, senza defezioni, cadute, rallentamenti, ritorni. Ma non posso. Io devo andare e voi dovete andare. Il mondo ci aspetta. Il profanato e profanatore mondo che ha bisogno di maestri e redentori. Io vi ho voluto fare conoscere Dio perché lo amaste ben più del mondo che con tutti i suoi affetti non vale un solo sorriso di Dio. Ho voluto che poteste meditare su ciò che è il mondo e su ciò che è Dio, per farvi anelanti del migliore. In questo momento voi non siete anelanti che di Dio. Oh, potessi fissarvi in quest'ora, in questo anelito. Ma il mondo ci aspetta, e noi andremo al mondo che aspetta. Per la santa carità che, come ha mandato me al mondo, così manda voi per mio ordine al mondo. Ma ve ne scongiuro, come perla nello scrigno, chiudetevi il tesoro di questi giorni, in cui vi siete guardati, curati, alzati, rivestiti, disposti a Dio nel vostro cuore, e come le pietre della testimonianza elevate dai patriarchi a ricordo delle alleanze con Dio, conservate. E guardate questi preziosi ricordi nel vostro cuore. Da oggi non siete più i prediletti discepoli, ma gli apostoli, i capi della mia Chiesa. Da voi verranno, nei secoli dei secoli, tutte le gerarchie della stessa, e maestri sarete detti, avendo a maestro vostro Dio nella sua triplice potenza, sapienza, carità. Non ho scelto voi perché siete più meritevoli, ma per un complesso di cause che non necessita voi conosciate ora. Vi ho scelti al posto dei pastori che sono miei discepoli da quando vagivo. Perché l'ho fatto? Perché così era bene di fare. Tra di voi sono Galilei e Giudei, dotti e indotti, ricchi e poveri. Questo per il mondo, a ciò che non dica che ho preferito una sola categoria. Ma voi non bastereste a tutto quanto c'è da fare, né ora, né poi. Non tutti avrete presente un punto del libro. Ve lo ricordo. Nel secondo dei Paralipomeni, al 29° capitolo, è narrato come Ezechia, re di Giuda, fece purificare il tempio e, dopo che fu purificato, fece sacrificare per il peccato, per il regno, per il santuario e per Giuda. E poscia ebbe inizio l'offerta dei singoli. Ma non bastando alle immolazioni i sacerdoti, furono chiamati in aiuto i leviti, consacrati con rito più breve che i sacerdoti. Questo è quello che io farò. Voi siete i sacerdoti, preparati con lunga cura da me, Pontefice eterno. Ma non bastate al lavoro sempre più vasto di immolazione dei singoli al Signore e Dio loro, onde io vi associo i discepoli, e tali restano. Quelli che ci attendono ai piedi del monte, quelli che già stanno più su, quelli che sono sparsi, sono per la terra di Israele e che saranno poi sparsi per ogni punto della terra. A loro verranno dati compiti uguali, perché unica è la missione, ma diversa sarà la loro classifica agli occhi del mondo. Non agli occhi di Dio, presso il quale è giustizia, di modo che l'oscuro discepolo, ignorato da apostoli e confratelli, che vivrà santamente portando a Dio anime, sarà più grande dell'acconosciuto apostolo, che di apostolo non ha che il nome e che abbassa la sua dignità di apostolo a scopi umani. Compito di apostoli e di discepoli sarà sempre quello dei sacerdoti e leviti di Ezechia: praticare il culto, abbattere le idolatrie, purificare i cuori e i luoghi, predicare il Signore e la sua parola. Compito più santo non c'è sulla terra. Dignità più alta della vostra neppure. Ma è per questo che vi ho detto: ascoltatevi, esaminatevi. Guai all'apostolo che cade. Seco trascina molti discepoli ed essi trascinano un ancor più grande numero di fedeli, e la rovina sempre più cresce come valanga che cade o come cerchio che si estende sul lago per un susseguirsi di pietre lanciate nello stesso punto. Sarete tutti perfetti? No. Lo spirito di ora durerà? No. Il mondo lancerà i suoi tentacoli per strozzare la vostra anima. Vittoria del mondo, figlio di Satana per cinque parti, servo di Satana per altre tre, apatico verso Dio nelle altre due, quella di spegnere le luci dei cuori dei santi. Difendete voi stessi da voi stessi, contro di voi, contro il mondo, la carne, il demonio, ma soprattutto difendetevi di voi stessi. Sulle difese, o figli, contro la superbia, la sensualità, la doppiezza, la tiepidezza, il sopore spirituale, contro l'avarizia. Quando l'io inferiore parla e piagnucola sopra pretese e crudeltà a suo danno, mettetelo a tacere, dicendo: per un attimo di privazione che ti do, ti procuro ed eternamente il banchetto d'estasi avuto nella caverna montana al finire della luna di Shebat. Andiamo. Andiamo incontro agli altri che in gran numero attendono la mia venuta, e poi io andrò per poche ore a Tiberiade e voi, predicando di me, mi andrete ad attendere ai piedi del monte che è sulla strada diretta da Tiberiade al mare. Io verrò là e salirò a predicare. Prendete borse e mantelli. La sosta è finita e l'elezione è avvenuta. 17 maggio 1945. Dice Gesù: stai male e ti lascio quieta. Solo ti faccio osservare come può cambiare tutto una sola frase omessa o una parola male trascritta, e tu, scrivente, sei viva e puoi riparare subito. Pensa dunque e comprendi come 20 secoli abbiano potuto privare di parti non deleterie alla dottrina, ma alla facilità di comprendere il Vangelo apostolico. Questo, opera che se risaliamo alle origini scopriamo ancora a fatica del disordine, spiega tante cose e si presta ai figli del disordine per tante altre cose. E tu vedi come è facile cadere in errore di trascrizione. Piccolo Giovanni, sta buono oggi. Sei un fiore spezzato. Passerò poi io a ristorare il tuo stelo. Per oggi mi occorrono le lacrime della tua ferita. Dio è con te.